Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini al microfono, 331-62-14013, il numero per scriverci durante questa puntata con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it invece la mail per scriverci sempre durante la diretta, oppure in altri momenti cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook di Radio Popolare, in particolare quella di Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi, e quindi come sempre un breve sommario di quali saranno i temi e i personaggi che saranno nostri ospiti in questa puntata. Come sempre al lunedì la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi per tutto quello che riguarda il noir, il giallo e ciò che ci sta intorno. Ci parlerà Tiziana Ricci di un libro che ci porterà nell'universo di un artista. La forma dell'anima è il titolo, è un libro di Maurizio De Caro intitolato Joseph Di Pasquale, la forma dell'anima, appunto, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città, che è appena uscito per le edizioni Forma. Vi parleremo anche dell'ultimo spettacolo di Massimiliano Loizzi, drammaturgo, performer e anche celebre volto del Terzo Segreto di Satira, che ritorna al Teatro della Cooperativa con il suo nuovo spettacolo Fabbrico, dedicato a un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia, con delle caratteristiche molto particolari. Come sempre Massimiliano Loizzi unisce comicità, impegno e ricerche anche storiche nei suoi spettacoli. E ringraziandolo per l'attesa, adesso do il benvenuto a un direttore artistico che è sempre nostro ospite alla vigilia, insomma poco prima dell'inizio di una rassegna che attira molto pubblico dall'Italia. Parliamo di Chiasso Letteraria 2026, e quindi buongiorno e bentornato a Marco Galli. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Grazie di essere con noi anche questa volta. E allora, intanto raccontiamo a che edizione siamo arrivati, lo facciamo sempre, insomma, anche un po' per dare soddisfazione al fatto che ormai sono molti anni che esiste Chiasso Letteraria.
Sì, quest'anno è un anniversario tondo perché facciamo 20 anni,
però...
20 anni dove sono passati oltre 500 ospiti, e quindi siamo contenti di poterlo festeggiare con un programma che ci soddisfa, diciamo, come organizzatori.
Lo ricordiamo agli ascoltatori che ci seguono non dalla Lombardia o dal nord Italia, ma anche da molte altre zone dell'Italia e moltissimo anche dall'estero. Chiasso, ve lo ricorderete, è proprio la città di frontiera, quella a cui si arriva non appena si supera le ultime case del comune di Como, no? Cioè, per cui ha un contatto continuo, ha avuto un contatto continuo anche nella storia con l'Italia, e quindi questo naturalmente ha determinato grande interesse da parte del pubblico italiano per Chiasso Letteraria, che è veramente una bella manifestazione molto ricca di ospiti internazionali importanti, ma anche di insomma di temi che vengono scelti con grande cura. Il tema appunto di quest'anno.
Ma intanto il titolo è facile, è 20, cioè proprio la parola 20 che vuole significare sì 20 anni della manifestazione, ma anche giocare un po' sul contrasto tra i venti di guerra e di sopraffazione che soffiano purtroppo in quest'epoca, contro, diciamo, ai quali contrapponiamo dei venti, diciamo, portatori invece di messaggi di solidarietà, diciamo, di rispetto, di pace e anche di poesia.
Ecco, una delle caratteristiche di questi tempi, e lo stiamo ricordando per esempio a Milano con un altro bel festival che si chiama Life, dove peraltro ci sono anche ospiti svizzeri per esempio, è la polarizzazione estrema, no? Delle opinioni. Bisogna in qualche modo, come sempre in tempi di crisi, almeno bisogna, diciamo, molti sentono il bisogno di avere un nemico contro cui scagliarsi, di vedere le cose in bianco e nero, che è uno dei meccanismi più inquietanti, no? Di questi tempi, ma lo è stato anche in passato.
Sì, e purtroppo anche forse dovuto al tipo di comunicazione che impera oggi, è sempre più un approccio divisivo. Ecco, la nostra manifestazione vuole invece fare un discorso legato alla difesa dei diritti umani in primis, quindi proprio fare in modo che si possa andare un po' oltre gli steccati, ma riconoscendo quello che sono i fatti, e quindi portando sia dei saggisti, e poi pensiamo che comunque la letteratura possa portarci delle chiavi di letteratura, di comprensione del presente, sicuramente interessanti, attuali, e speriamo in un pubblico curioso che si lasci un po' sorprendere e possa appunto condividere con noi comunque un messaggio di apertura e di convivenza, diciamo, pacifica.
È durissimo farlo in questo momento, è necessario però farlo, e quindi questo va a vostro, non è la prima volta tra l'altro che trattate, insomma, temi anche estremamente attuali con i vostri ospiti. E allora, intanto diamo qualche dettaglio tecnico che poi ricorderemo, la sede del festival, le date e magari l'apertura.
Sì, quest'anno si svolgerà da mercoledì 6 a domenica 10 maggio, con degli incontri, diciamo, di avvicinamento mercoledì 6 e giovedì 7, tra cui vale la pena menzionare un ricordo a Goffredo Fofi. Goffredo Fofi, persona che tutti voi conoscete, che è anche stato un po' un faro per la nostra manifestazione, perché ci aveva accompagnato sin dagli esordi. Quindi, ecco, poter fare un ricordo, un omaggio a lui, sicuramente per noi è veramente, ci tenevamo. Ecco, poi avremo anche lo spettacolo di Francesca Mannocchi, Crescere alla guerra, uno spettacolo che è in tour anche in Italia, molto, diciamo, importante come temi, perché appunto porta lo sguardo anche delle vittime dei conflitti, con una riflessione poetica e musicale, anche perché le musiche saranno eseguite da Rodrigo D'Erasmo, membro degli After Hour, storico. Sì. E quindi, ecco, diciamo, questi sono un po' gli eventi di avvicinamento. Inaugurazione avremo invece il neuroscienziato, uno dell'equipe storica che scoprì i neuroni specchio, Vittorio Gallese, proprio su un tema d'attualità, cioè l'influenza dei media digitali nella definizione della soggettività individuale e collettiva, e quindi anche come questa venga ridefinita, ma si possa anche ridefinire appunto in questo momento dominato dai media digitali.
Andiamo avanti, raccontiamo qualcos'altro, visto che appunto le giornate sono addirittura 5, ci sono per esempio tanti ospiti che arrivano da fuori confine e autori importanti.
Ma forse partendo da quelli internazionali, avremo in esclusiva Patricia Moiseau, che è un autore della Martinica, che aveva vinto nel 94 il premio Goncourt con Texaco, che era veramente un romanzo, per chi non l'avesse letto, veramente lo consiglio, perché è veramente un capolavoro del Novecento. Lui ha scritto un bellissimo saggio, tra l'altro per Ad Editore, Fratelli Migranti, e quindi ci porta proprio al cuore della convivenza tra i popoli, e con uno sguardo, diciamo, di piena comprensione e compassione nei confronti del fenomeno delle migrazioni. Poi avremo anche un collegamento online con Ramia Boujamous da Gaza, giornalista appunto palestinese, che ha scritto un bellissimo libro proprio sull'esperienza con il figlio, dove lui praticamente, vivendo in una tendopoli, ha costruito una bolla per poter fare vivere la propria famiglia e i propri bambini piccoli in un contesto comunque dove la guerra influenzasse il meno possibile, cosa chiaramente che non è assolutamente facile. Lui è anche corrispondente di tanti giornalisti in Europa, che tramite i suoi contatti via WhatsApp restano informati su quello che è successo e sta ancora succedendo. In più avremo un gradito ritorno con Kader Abdollah, scrittore iraniano che vive in Olanda e che siamo contenti di riavere a Classe Letteraria.
Sì, ce ne sono veramente molti, tra l'altro appunto è un festival trasversale che, come ci raccontava Marco Galli, si occupa di musica, di arte a tutto tondo. So che ci sono anche delle mostre, c'è una mostra.
Sì, c'è una verità, sono due, una su Max Bill, che è questo grafico artista conosciuto anche in Italia, di arte concreta, che sarà visitabile al Max Museo, e poi avremo anche una collettiva di artisti locali che si sono lasciati ispirare dal tema dell'edizione. Poi avremo concerti e DJ set, insomma un festival che si vuole veramente aperto per intercettare gli amanti della letteratura e cercare di coinvolgere veramente un pubblico il più possibile trasversale, e come diciamo noi vorremmo essere un festival elitario per tutti, cioè qualcosa che spinga sì, un po' verso un arricchimento e non chiaramente un semplice consumo.
Sì, quello insomma so che vi sta a cuore da sempre, ripeto, lo ha detto Marco Galli all'inizio, questo è un compleanno tondo, un festival che arriva ai 20 anni, vuol dire che aveva e ha una proposta valida, perché insomma un pochino di festival sia Marco Galli che la sottoscritta si intendono, e quindi ne abbiamo, a parte che per esempio l'Italia è il paese, lo dico sempre, con più festival al mondo, che però nascono e muoiono talvolta nello spazio di un paio d'anni, perché forse per tanti motivi, insomma, c'è qualcuno che forse non doveva morire, altri che forse non erano così indispensabili, no? C'è anche un ragionamento da fare sui festival. Voi a 20 anni potete, come dire, affermare di aver individuato una formula valida, solida e significativa. Per cui vi facciamo i complimenti, vi auguriamo buon compleanno, e la mia ultima domanda per questa edizione 2026 dal titolo 20 oppure anche 20, appunto a seconda di come diciamola è, cambia il significato, sono i luoghi, perché da sempre Chiasso Letteraria sfrutta luoghi anche inconsueti, no? C'è il cinema teatro, c'è lo spazio officina, che sono un po' i luoghi storici, il Max Museo. Ma poi ci sono anche luoghi inconsueti, c'è anche una casa di riposo per anziani, ci sono, no? Luoghi che non ti aspetti.
Sì, beh, innanzitutto ci tenevo a commentare che il nostro non vuole essere una vetrina di ospiti più o meno famosi, ma cerchiamo veramente di costruire un programma che riteniamo possa avere senso con ospiti di qualità letteraria, che possono veramente intercettare un po' anche quelli che sono veramente i temi del presente. Devo dire che questa formula, come diceva, è proprio quella che permette probabilmente di riuscire a creare anche uno zoccolo duro di pubblico che ci segue ormai da tanti anni, ma anche di, come dire, coinvolgere anche tanti giovani, che è anche per noi importante riuscire a dare degli spazi a dei giovani autori, ma anche a un pubblico giovane. E quindi cerchiamo anche di andare a costruire degli eventi non solo in luoghi deputati, ma anche in luoghi più, diciamo, più originali. Altri anni abbiamo fatto varie passeggiate anche nella cittadina, quest'anno saranno appunto la Casanziani, un pub, un'ex cartoleria, un'ex ferramenta, quindi a essere teatro di incontri, in modo proprio di essere presenti anche sulla cittadina e non essere dei luoghi, come dire, chiusi. Tra l'altro ci tengo a precisare che il nostro festival è anche un festival gratuito nel 99%,
ecco, sì, giusto dirlo,
degli incontri, e quindi sì, c'è sempre posto, o altrimenti per chi fosse lontano ci può seguire anche via streaming.
Va bene, allora dicevamo, abbiamo detto un po' di cose, tutto su chiassoletteraria.ch, naturalmente passatela questa frontiera per andare a Chiasso Letteraria, perché ne vale la pena, anche per festeggiare con gli amici di Chiasso Letteraria il loro 20° compleanno, dunque a partire dal 6 di maggio. Buon lavoro, buon festival a Marco Galli e a tutti voi, grazie.
Grazie a voi per l'interessamento.
A risentirci. E allora, sentiamo gli After Hours. Abbiamo citato Rodrigo D'Erasmo e allora questa è La tempesta in arrivo, un brano d'annata.
La tempesta. Riesci a sentirlo? Quel che credevi raccolto, arriva un vento a strapparlo. Non puoi più decidere, non puoi più decidere come sarai. Non puoi più decidere.
After Hours, la tempesta è in arrivo e noi arriviamo invece all'argomento di arti visive di quest'oggi. Joseph Di Pasquale, La forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro che verrà presentato il 7 maggio all'Adi Design Museum, edito da Forma, Arte e Architettura. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Joseph Di Pasquale, architetto italiano, classe 68, nato a Como, nel suo lavoro, nei suoi progetti, ha dimostrato di avere una concezione estremamente innovativa della città e dell'abitare. In uno dei suoi ultimi saggi, anzi per la verità l'ultimo, Maurizio De Caro, architetto a sua volta e scrittore, illustra e racconta oltre 25 anni di lavoro di Di Pasquale e presenterà ufficialmente il volume il 7 di maggio all'Adi Design Museum di Milano. Allora, architetto De Caro, partiamo dal titolo. La forma dell'anima.
Allora, lo so,
non fa pensare a un libro che si occupa di architettura.
È un libro che si occupa di tante cose. Perché questo titolo? Lo so, cioè, ha un senso, tra l'altro è un titolo che io ho condiviso con l'architetto, con Joseph Di Pasquale, a lui è piaciuto molto, perché il concetto di forma è una delle cose più rigide che esistano, una delle cose più concrete che la forma, cioè capisci?
Sì.
È una cosa, ecco la forma. Dall'altra parte però la forma dell'anima, quindi la cosa più evanescente che possa esistere. E in questa dicotomia, in questa discrasia tra i due termini, viene fuori il principio che Joseph adotta sempre nelle sue architetture. Io ci ho messo 2 anni a scrivere tutta questa roba. Ci sono 50 cartelle di testo e ci sono 15 ore di registrazioni. Quindi io ho
Di conversazioni con Joseph Di Pasquale.
Che sono nel libro. Tu hai un QR code, come che va molto adesso tra i giovani, e quindi con quello sentirai tutto quello che noi ci siamo detti. E non l'abbiamo, alcune cose le abbiamo corrette, molte altre sono così come ce le siamo dette.
Allora, io vorrei dare un'anticipazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori che poi magari se lo prendono un libro di questo valore.
Mi raccomando.
Vorrei che ci dicesse chi è Joseph Di Pasquale, che ha una concezione molto innovativa, sia dell'architettura che della città.
Allora, prima di tutto...
E immagino che in questo libro lo racconta, no?
Ma certo, io ho analizzato 36 progetti di Joseph, io lo conosco molto bene, è un mio amico tra l'altro, quindi è stato ancora più difficile scrivere un libro che non fosse agiografico naturalmente. Lui, partiamo dalla formazione, allora lui si laurea normalmente, poi improvvisamente decide di andare a studiare cinematografia alla New York University, a New York. Improvvisa, cioè cambia, fa un'altra cosa. E tra l'altro lui mi racconta, non lo sapevo neanche io questo, che c'è stato un momento in cui era indeciso se fare il regista o se fare l'architetto. Okay? Poi decide di fare l'architetto, ma applicando le metodi. Ecco perché c'è sceneggiature di città, perché questo sottotitolo? Perché per lui ogni progetto è una sceneggiatura, cioè è proprio, ma non è una banalità. Cioè,
certo.
Tra le altre cose abbiamo scoperto, e lì veramente è un coup de théâtre che pochi sanno, che esiste un saggio simile dedicato a Tarkovsky che si chiama o la forma della o qualcosa del genere.
Che bello.
Quindi capisci cosa intendo dire?
Sì.
Questa è la sua formazione.
Certo,
poi entriamo...
ma la sua formazione è anche più ricca perché lui ha fatto anche scienze politiche, no? E sociali.
Certo,
quindi
certo,
vuol
certo.
dire che ha una concezione della città, dell'architettura che tiene conto di noi come esseri urbani, giusto? Come dice lui in un suo libro.
Perché l'architetto deve essere un antropologo e lui lo
esatto.
è, ma lo è perché evidentemente il suo modo di agire è esattamente quello, cioè non è architetto nel senso tradizionale, non c'entra nulla.
Beh, ecco, ma qual è la sua concezione della città? Perché lui è veramente, diciamo, non so se la parola giusta rivoluzionario, ma comunque molto innovativo.
molto innovativo, ma su ogni progetto, lui quando parte a progettare, questa è la tecnica, perché poi io ho visto i suoi taccuini, proprio i primi schizzi, nei primi schizzi lui applica esattamente la concezione che ha in testa. Non a caso il libro è diviso in 8 capitoli. 8 capitoli che ho deciso in qualche modo, l'ho discusso con lui naturalmente, che sono molto chiarificatori. Il primo di questi capitoli si chiama Un'altra idea di città, perché è come se lui avesse una sua idea personalissima della città. Cioè, non so come dire, e anche non solo è rivoluzionario, praticamente se lei va a guardare questi progetti è come se lei scoprisse una modalità diversa di fare architettura. Cioè, sembra incredibile, ecco perché non è un libro di architettura, è un libro sul metodo, su un metodo che potrebbe essere applicato anche dai giovani, dai nuovi architetti.
Allora facciamo un esempio, così la gente ci capisce.
Glielo dico subito. Uno dei suoi progetti forse più importanti, no, ne ha fatti tanti di importanti, è questo distretto realizzato a Bergamo che si chiama Corus Life.
Sì.
In Corus Life, che è un enorme progetto alla periferia di Bergamo, no, lui applica tutte le sue considerazioni, tutti i suoi approfondimenti sulla residenza, sulle arene sportive, sugli hotel, sui supermercati, cioè, ma lo fa seguendo il proprio pensiero. Lei mi dirà, tutti gli architetti fanno così, no. Perché lei in questo ci vedrà una città che in qualche modo è in contrasto, pur essendo integrata, col resto di Bergamo. È come se lei entrasse in un altro pianeta. Ecco perché io ho detto che, indagando sui suoi progetti, è come fare un volo interstellare, perché cose così, io che sono un critico tra l'altro, ne ho viste poche, ma le ho viste solo sul suo tavolo, capisce? Quindi se lei vede
forme nuove, insomma, progetti
completamente innovativi, cioè lui proprio applica perfettamente un principio che non si ispira ad altri in qualche modo. Non solo, ma poi ognuno di questi progetti, faccio un esempio, una fabbrica, cosa c'è di più tradizionale di una fabbrica? No, perché ogni volta che lui interviene su una fabbrica, praticamente il cliente, che è un industriale, in qualche modo trova in quelle forme esattamente quello che voleva, e questa è la cosa magica.
Quindi soddisfa le esigenze e la funzionalità di alcuni settori, eccetera.
Poi può essere una fabbrica, può essere una villa, villa. Ecco, partiamo di una cosa ancora più semplice, villa.
Ecco, ma sono opere d'arte che restano lì o pensano anche a uno sviluppo urbano?
No, allora è chiaro che pensano sempre, tutta la sua architettura è perfettamente integrata nello sviluppo urbano delle città dove sono sorte. Lui ha lavorato in molte città,
Cina,
in Italia e all'estero, anche in Cina, giusto? Allora, c'è sempre aperto questo dialogo. Lui non ha bisogno di integrare i suoi progetti con quello che è intorno, apre però un dialogo tra l'innovazione più spinta e quello che c'è prima. Non c'è un conflitto, ecco, c'è un contrasto che è diverso, perché io ti faccio vedere che sono uomo di questo tempo e quindi applico questa metodologia per realizzare una casa, una chiesa, qualsiasi altra cosa.
C'è anche una nuova concezione dell'abitare la casa e la città.
Non solo, ma lui addirittura su questo tema, sul tema dell'abitazione, che è uno dei temi, mi creda, più difficili in assoluto, pur sembrando chissà invece uno dei temi più semplici, lui ha lavorato esattamente con degli istituti del Politecnico per realizzare, anche da un punto di vista tecnologico, dei moduli abitativi assolutamente unici, innovativi.
E allora, questo era il servizio di Tiziana Ricci sul libro La forma dell'anima di Maurizio De Caro, edito da Forma. Ed è il momento della pubblicità, torniamo fra poco. Thank you.
to reach us. Watching people float underneath the shade. I've been trying to climb out the sewer. Heavy was my mind, so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep, I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, sempre 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it, per scriverci con una mail durante la diretta. E adesso vi parliamo di un debutto che sarà il prossimo 7 maggio, il nuovo spettacolo di e con Massimiliano Loizzi. Ascoltatori e ascoltatrici di lungo corso e soprattutto coloro che sono venuti alle nostre feste lo conoscono bene, ma lo conoscono non solo per il suo lavoro teatrale che ormai insomma si snoda attraverso vari decenni, mescolando appunto comicità, impegno, ricerca, l'abbiamo detto da sommario, ma anche come celebre volto del Terzo Segreto di satira e anche di altre situazioni. Insomma, è un artista poliedrico, questo sicuramente lo possiamo dire, ma ci sono alcune linee guida del suo lavoro che non tradisce mai. È anche il caso di questo ultimo lavoro dal titolo Fabbrico. Fabbrico è una località che esiste davvero, il sottotitolo è "Com'è possibile che su un pezzo di terra così piccolo sia potuto accadere tutto questo?". La storia di un piccolo comune molto antifascista. Ne parliamo con Massimiliano Loizzi, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti, e grazie di queste bellissime parole che hai speso.
È fantastico, se vuoi puoi trascriverle aggiustandole un pochino, sai come si fa adesso, no? Cioè che ogni volta che qualcuno parla di noi poi dopo insomma, lo diciamo, ma sono tutte parole sentite, caro Massimiliano, non di circostanza. E davvero, insomma, io sapevo di Fabbrico, cioè sapevo che insomma tu conosci questo comune per vari motivi che se vorrai spiegherai, ma non sapevo di tutte le cose che tu racconti nello spettacolo. Vogliamo cominciare da lì?
Sì. Neanch'io le conoscevo ovviamente prima di venirne a conoscenza, perché conoscevo Fabbrico per la storia che già di per sé è una vicenda unica e significativa, ovvero quella della battaglia di Fabbrico, che ha liberato il paesino il 27 febbraio del 1945, unico a essere libero, a essersi liberato con le sole proprie forze dei cittadini e cittadine di Fabbrico, fino alla liberazione avvenuta poi il 25 aprile. Quindi già solo questa è una storia davvero singolare. In più, a me fa ridere, Fabbrico non ha una festa patronale, ma la loro festa patronale è la liberazione.
Ecco.
E poi venendo a conoscenza di questa storia, sono andato in teatro, nel loro teatro, che ha un'altra storia meravigliosa da raccontare, ho scoperto tutte le vicende a partire dalla fine dell'Ottocento, che hanno segnato la storia nazionale, ma in modo importante. E quindi mi sono domandato come mai, perché questo piccolo luogo sia centro di tutto questo. Fino addirittura poi ci sono stati anche i cerchi del grano nel 2012, vuol dire che gli alieni si sono interessati anche loro a Fabbrico.
Allora, quindi tu hai appunto sapevi, no, in parte questa storia, che però poi hai approfondito. Siamo a pochi minuti da Reggio Emilia, lo ricordiamo, no? È un borgo di quanti emiliana. Abitanti?
Adesso poco più di 6.000, fino a metà degli anni 60 parlavamo di poco più di 4.000 abitanti, quindi davvero un luogo piccolissimo, che però ha avuto la fortuna di avere questo imprenditore illuminato, come si suol dire oggi, seppure a quanto pare gli imprenditori di oggi la lampadina si è spenta, che essendo povero, essendo socialista, aveva avuto questa idea di costruire la fabbrica all'interno del paese, al centro di Fabbrico, e ha scolarizzato sin dalla fine del Novecento, dalla fine dell'Ottocento, ha scolarizzato un'intera generazione di persone che, non dovendo essere schiavi, necessariamente schiavi della terra, ma avendo uno stipendio, avendo un lavoro e soprattutto un'istruzione,
si sono in un certo senso, tra virgolette, evoluti, sono diventate persone migliori, hanno studiato, hanno conservato la memoria, e questo ci lascia evincere che insomma non sono di certo fascisti, perché essere intelligenti a mio modo di vedere vuol dire essere antifascisti, poi al giorno d'oggi ancora di più. È una cosa che va di pari passo, insomma, è difficile trovare, insomma, non tutti gli stupidi sono fascisti, ma tutti i fascisti sono stupidi.
Va bene, allora veniamo un pochino più nello specifico, come hai costruito lo spettacolo?
Nasceva da un'idea di volerne fare un film o una serie, insomma, in questi tempi in cui io ho goduto del mio triennio di popolarità e quindi conservo ancora dei contatti, ma trovare qualcuno che voglia produrre una fiction, una serie, un film sulla storia dell'Italia antifascista, perché poi il microcosmo di Fabbrico diventa macrocosmo, e quindi io attraverso la storia di Fabbrico racconto la storia di tutta l'Italia antifascista, perché la mia idea è quella cercare di non dimenticare che, seppure travolti dall'orrore quotidiano in questi giorni in cui siamo davvero continuamente subissati, esiste un'Italia che resiste, che opera, e ne parlo a te che siete faro di una resistenza culturale, con Radio Popolare, etica, civile, e non dovremmo mai dimenticare che tutto intorno alla melma da cui siamo avvolti esiste un'Italia bella, esiste la bellezza.
Sì. Che fa meno rumore, sì.
Che fa meno rumore, si vede di meno, ma esiste. E quindi volevo raccontare questa Italia che resiste quotidianamente. E quindi nel cercare questo produttore non l'ho trovato, la risposta è sempre stata la medesima. Già ai tempi poi del Terzo Segreto succedeva, ovvero Loizzi, ci piace molto il lavoro che fai, fai una satira come non la fa nessuno in Italia, ma non saremo noi i primi a produrla.
Poi era il periodo in cui tutti si fingevano un po' morti, no? Cioè per via del governo, dei finanziamenti. Insomma, del resto, voglio dire, cultura e artisti sono sempre ricattabili, no? Quando
sì,
per tanti motivi.
E spesso si chiede agli artisti di fare il lavoro che dovrebbero fare i politici, insomma.
O gli intellettuali, quindi, insomma.
O gli intellettuali, sì. E quindi il racconto di questo film che avrei voluto fare diventa il racconto stesso, e quindi diventa lo spettacolo, sto per dire, scusami se sono volgare, uno spettacolo metà teatrale, in cui l'autore in crisi cerca un modo per raccontare questa storia. Insomma, un po' quei film alla Sorrentina dove passano le suore o Otto e mezzo di Fellini. So che le mie aspirazioni e ispirazioni sono molto alte.
Bisogna mirare alto, sì.
Però
sì.
Meglio mirare alto che insomma puntare a pieno idea, insomma.
Ho capito. Va bene, quindi data questa prima intenzione, poi hai ritenuto di in qualche modo di tornare al tuo linguaggio abituale, no? Quello del teatro.
Sì. Ne ho parlato con il comune, che sono stati ho abitato questo paese per un anno circa, sono andato una volta al mese e ho raccolto tantissime
perché
interviste.
Tu abiti da quelle parti, no?
No.
Scusa, pensavo che avessi
ospitato. Abito in campagna poco fuori Milano.
No,
però
niente, avevo un vago ricordo che forse eri stato anche da quelle parti, ma forse mi confondo con qualcun altro.
Perché l'idea era di sarebbe di trasferirsi, visto che quello sembra un paradiso. Poi ovviamente come ci sono le contraddizioni interne. Però sono stato lì una volta al mese per circa un anno, ho raccolto storie, racconti, interviste, momenti molto drammatici che sono culminati con un evento che è accaduto vero, veramente, che mi ha restituito l'idea che forse questo lavoro che stiamo facendo col Teatro della Cooperativa, ovviamente con Renato che mi appoggia sempre a scatola chiusa, è accaduto che
Renato Sarti, dico, perché Renato va bene Sarti, che molti lo conoscono,
certo.
Però ecco, il direttore del Teatro della Cooperativa. Dicevi?
Un attivista dell'AMPI di Fabbrico stava pulendo il solaio di sua nonna, perché tra l'altro a Fabbrico ci sono molti pluricentenari, seppure sia un paesino di 6.000 abitanti, tra i vari primati, oltre a quello di essere sempre primi come affluenza alle urne, oltre ad aver inventato il motore a scoppio, oltre ad aver inventato la prima cooperativa di consumo, il primo asilo nido, insomma sono tantissimi primati di questo posto, hanno anche i pluricentenari, che è una cosa, tanti, cioè parliamo di più di 15 persone, che sono una popolazione di 6.000 abitanti, quindi. E svuotando, rimettendo a posto il solaio, ho trovato il ricordino. Il ricordino è, sono le foto che si lasciano con una frase ai funerali, del funerale ufficiale dei tre partigiani morti durante la battaglia di Fabrico. Uno di questi era suo nonno, e ha trovato poi le lettere che suo nonno aveva spedito a lei, cioè a sua moglie e ai figli, in cui raccontava le sue paure, e da lì si è costruito tutto uno spettacolo. Che per me è anche una riflessione sul tempo, perché noi spesso siamo abituati a pensare al tempo come una linea retta sulla quale avvengono gli accadimenti, li sistemiamo, diamo i nomi ai periodi, però in realtà le azioni che compio io oggi sono figlie di azioni fatte 80, 100 anni fa e saranno genitrici di azioni che verranno fatte fra altrettanti anni, quindi la resistenza diventa fulcro di tutta una serie di eventi che ci hanno portato fino a qui, grazie ai quali siamo ancora liberi più o meno, e quindi questo ritrovamento diventa il là dello spettacolo, l'inizio del nostro film immaginario, e leggendo nel baule, trovando questi ricordi, seguiremo la storia di due partigiani, un partigiano e una partigiana, marito e moglie, staffetta e partigiano, pluricentenari, e seguendo la loro storia attraversiamo poi la storia dell'Italia antifascista.
Bello, e insomma sicuramente una storia che va raccontata, come dicevamo, ne abbiamo, sai, prima del 25 aprile ho fatto anch'io un po' una ricerca grazie ad alcuni autori, per esempio anche di libri, su molte delle storie dimenticate, no? Mi vengono in mente le donne della Bassa Modenese che hanno fatto moltissimo per la resistenza e che non erano mai state prese in considerazione, diciamo, dalla saggistica oppure dalla divulgazione, perché non avevano lasciato materiali scritti, erano solo racconti, no, i loro. E in quel caso, per esempio, risalendo ai processi per ottenere la pensione, il riconoscimento di attività come partigiane e così via, si è risaliti, insieme con i racconti di quelle che ancora sopravvivevano, a delle storie assolutamente dimenticate. Ce ne sono molte, quindi grazie a Massimiliano Loizzi per avere in qualche modo resa
anche perché,
più visibile.
Come dico nello spettacolo, come dico nello spettacolo, se fossimo in un altro paese, anche negli Stati Uniti, dove c'è un'azienda cinematografica più sviluppata, o comunque dell'intrattenimento sulle storie della resistenza, Fabrico aveva 86 staffette, quindi sulla storia delle donne, sulla storia della resistenza, avrebbero fatto film, fiction, serie. Da noi, dopo un periodo insomma relativamente breve, subito dopo la guerra, abbiamo perso l'uso della memoria a livello di intrattenimento, a livello di racconto popolare, e quindi mi piace l'idea che si torni a raccontare queste storie, si torni a raccontare soprattutto, come nel mio spettacolo, un filo rosso, direi rosa se non fosse tremendamente sessista attribuire il colore alle donne, ma un filo rosso di donne che hanno salvato letteralmente l'Italia e che spesso, come dicevi adesso tu, ce ne dimentichiamo, perché la cultura patriarcale ci porta a pensare che gli eroi sono maschi forti e violenti, e invece ci sono donne meravigliose che hanno letteralmente salvato l'Italia, e cerco di raccontarle in questo spettacolo.
Bene, allora ti ringraziamo, ripeto, grazie davvero a Massimiliano Loizzi, al Teatro della Cooperativa che produce lo spettacolo, che debutta il prossimo 7 di maggio e resta in scena fino al 17 di maggio. Fabrico, dunque, buon debutto, a risentirci. Ciao.
Grazie.
A presto, ciao ciao.
So sad for you.
E prima della nostra rubrica del lunedì Giallo Crovi, vi segnaliamo anche quest'oggi, come abbiamo fatto per tutto questo lungo weekend del primo maggio e anche precedentemente, l'appuntamento, ce ne sono tanti in auditorium e tanti ce ne saranno in questo mese di maggio, l'appuntamento nel nostro auditorium Demetrio Stratos questa sera per un incontro che, oltre a divertirvi, secondo me vi darà un punto di vista davvero infinitamente più profondo sul mondo dei festival. Ne parlavamo all'inizio di questa puntata con Marco Galli, direttore artistico di Chiasso Letteraria. L'Italia è il paese con più festival al mondo, una guida in giro per festival che esce nella sua edizione 2026, anzi è fuori da poco, è firmata come sempre da Oliviero Ponte di Pino, saggista, scrittore, divulgatore, creatore di eventi, il papà di Book City, insomma ha diretto collane editoriali, ne ha fatte più di Carlo in Francia e oltre a dirigere insieme a un gruppo di lavoro il portale ateatro.it, che è un osservatorio molto attento insomma sulle buone pratiche, su anche molti degli aspetti della cultura che la maggioranza di noi ignora. Si occupa insieme a Giulia Alonso, che sarà presente anche lei in auditorium questa sera, di mappare i festival italiani e qualche volta anche non solo italiani attraverso una serie di categorie divertenti, di associarli per esempio a luoghi dove soggiornare, dove andare a mangiare, perché quando si va per festival una guida può servire, insomma è una guida che poi ci racconteranno loro in tutti i particolari. E in più torna a trovarci Camilla Barbarito, insomma di casa Radio Popolare, che sempre con la sua voce, la sua musica sarà nostra ospite questa sera. Quindi è una serata tutto tondo, come sempre apriamo i cancelli alle 21, come sempre ormai alcuni ascoltatori e ascoltatrici lo sanno, c'è un brindisi all'inizio, diciamo beviamo qualcosa insieme e poi alle 21.30 comincia la diretta. Vi aspettiamo, ingresso libero fino a esaurimento posti, venite a trovarci perché insomma da stasera in poi non guarderete più i festival dall'esterno, capirete come sono fatti e soprattutto quali potrebbero essere veramente interessanti da seguire per voi a seconda dei vostri orientamenti. E poi appunto ascolteremo della musica bellissima. Quindi questa sera appuntamento con Oliviero Ponte di Pino, Giulia Alonso in giro per festival e con Camilla Barbarito in auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per una speciale puntata del suggeritore Night Live. Vi aspettiamo dalle 21. E allora abbiamo fatto partire la sigla del nostro Giallo Crovi, però insomma, ahimè, come può succedere nelle migliori famiglie, abbiamo un problema d'audio. Cerchiamo di risolverlo e torniamo da voi.
Smile of it, my darling. I know it hurts more than a little. Don't shy away from me, cause it shows all the pain you've buried inside. I can feel there's something words cannot describe. Like when you move, it all moves. I bet it's divine. God loves when you're dancing, so dance some more. God loves tired, you're dancing, so dance some more. Drawing close, let all sink in. I'm absorbed in your day. One, two, one, two, always a beat. You must have been born with two right feet. I might be looking for something concrete. You must have been born with two right feet. Go low. Where you dancing, so there's some more. God loves when you dancing, so dance some more, so there's some more.
Ringraziamo Tommy Wah con il suo God Loves When You're Dancing per averci aiutato a cercare l'audio che funziona di Luca Crovi, e allora eccolo qua.
Cari ascoltatori di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Le canzoni ci permettono di raccontare emozioni, fatti, persone, e ci sono momenti della storia che tornano alla memoria, nitidi, precisi, grazie a loro. Per questo è vincente la scelta di aver costruito un romanzo come L'Occupazione come un incastro di pezzi che hanno scandito gli anni 70 e hanno seguito una generazione che voleva bruciare tutto per ricostruire tutto. Sono così le voci di Alberto Radius, di Iggy Pop, dei Kiss, di Francesco Guccini, di Bob Dylan, di Roberto Vecchioni, ad arrivare dai giradischi e dai mangianastri che usano i ragazzi protagonisti dell'Occupazione, romanzo pubblicato da Elliot, scritto da Alessandro Berselli. È una storia ambientata nel 1978, in un non luogo, o meglio, potremmo dirvi una città come Bologna, che in qualche modo viene nascosta volontariamente dall'autore, ma è riconoscibile per le vie, per le sensazioni, per i luoghi, per quello che vi succede. E in buona parte questa storia è ambientata all'interno del liceo occupato Schopenhauer. Il collettivo Lenin ha deciso di far sentire le voci degli studenti e così occupa in maniera programmatica la scuola. Miracolosamente dentro ci sono ragazzi di sinistra e di destra, ma la tensione è palpabile. Non si incontrano, cercano il meno possibile di parlare gli uni con gli altri. Hanno paura che qualcosa di ancora più estremo entri nella scuola e rompa l'equilibrio. E una violenta rapina in un Arci, fuori proprio dal liceo, scatena il conflitto. E quando arriva la notizia del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, i ragazzi vengono travolti dagli eventi, anche perché la polizia irromperà dentro alla scuola per indagare sulla strana morte di una studentessa che è scomparsa da alcuni giorni. L'Occupazione di Alessandro Berselli è un romanzo di formazione su una generazione che ha cercato di diventare adulta in fretta, bruciando le tappe. Una storia fatta di passioni e segreti, scritta come una canzone punk. Per questo, a tratti, sembra un cazzotto, un pugno in faccia ai lettori. È scritta con dialoghi diretti, sinceri, come parlavano i giovani dell'epoca. E Matteo e Zoe bruceranno dentro a questa storia le tappe troppo in fretta, e la loro possibile storia d'amore non avrà un futuro, fragile e davvero impossibile come gli ideali che li hanno uniti, perché L'Occupazione non racconta una generazione di vincenti, sì, di vincenti, ma le vite di giovani che ascoltano una musica ribelle che gli è entrata sotto pelle e che gliel'ha bruciata e che gli ha gridato di uscire e di urlare. Se volete comprendere quella generazione, L'Occupazione di Alessandro Berselli è un libro intenso, nero, che sicuramente non fa sconti.
E allora,
per parlare di quella generazione, vi aspetto domani, martedì, alle ore 19, alla libreria Mamì. Ci sarò io, assieme a Alessandro Berselli e assieme a Omar Pedrini. Sarà un momento per parlare di quella generazione, ma anche di parlare di rock, di musica, di ideali insieme. Vi aspetto tutti da Mamì, martedì alle ore 19.
Dunque, questo era il nostro Luca Crovi, che come avete sentito potete sentire anche martedì in questo incontro che ci ha appena segnalato. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, vi lasciamo con Iggy Pop, una delle voci del periodo a cui si legava questo libro che ci ha suggerito Luca Crovi. A risentirci domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie.